perla. Sarà perché negli ultimi mesi sulla piattaforma Disney Plus sono stata obbligata a guardare decine di volte col mio bambino Pocahontas. Oppure sarà perché, sempre su Disney Plus, mio marito si è recentemente divorato la serie noir The Lowdown, scritta, diretta e prodotta da Sterling Ario. E colpito dalla qualità del prodotto, ha voluto saperne di più su questo misconosciuto regista nativo americano. Fatto sta che alla fine l'algoritmo di Disney Plus ci ha proposto fra i suoi suggerimenti la serie Reservation Dogs, che non posso non raccontarvi in questo spazio, anche se non è proprio un'uscita recente, la terza e ultima stagione è del 2023. Non posso non raccontarvelo perché Reservation Dogs è una serie straordinaria, una chicca che va vista e discussa, che andrebbe addirittura mostrata nelle scuole perché ci racconta le e i nativi americani come mai prima d'ora, lontana da stereotipi, pietismi e dalle solite narrazioni da uomo bianco. E lo fa partendo dalle disavventure di quattro adolescenti, appunto amerindiani, della riserva Muscogee in Oklahoma, una delle più estese degli Stati Uniti. Allora, intanto, qualche parola sui creatori di questa serie, Reservation Dogs, che già ci indicavano, come dire, che le premesse erano quelle giuste. Il primo è il cineasta e comico neozelandese Taika Waititi. Sì, proprio lui, quello del film Jojo Rabbit, in cui interpretava anche questo squilibrato Adolf Hitler, amico immaginario di un piccolo aspirante nazista di 10 anni del Terzo Reich. Taika Waititi, che è un mishmash di culture, mamma di origini ebree ashkenazite e papà maori. Con Jojo Rabbit, tra l'altro, Waititi è stato il primo maori a vincere un Oscar e dal palco dell'Academy ha voluto dedicare la statuetta alle bambine e ai bambini indigeni di tutto il mondo, esortandoli a credere nelle proprie capacità narrative. Assieme a lui, a produrre Reservation Dogs e anche a dirigerlo, appunto il regista, produttore, sceneggiatore Sterling Ario, discendente di popoli indiani, Muscogee e Seminole, cresciuto lui stesso nella riserva indiana dell'Oklahoma e che già prima di Reservation Dogs, attraverso due film e un documentario tutti premiati al Sundance, aveva saputo raccontare la cultura nativa americana oltre le due narrazioni dominanti e stereotipate principali, ovvero primo, dal sapore nostalgico e passatista, l'immagine romantica dell'indiano come appartenente a un popolo nobile d'animo, il nobile selvaggio che vive in comunione con la natura, gli animali, le forze del cosmo, e secondo, l'immagine dell'indiano ridotta unicamente a vittima di genocidio, confinato nel degrado della riserva, fra disoccupazione, alcolismo e totale perdita di identità e di senso. Parliamoci chiaro, tutto questo in Reservation Dogs c'è, perché fa parte della vita di chi vive in riserva. Così come, fin dalla prima puntata, noi pubblico facciamo conoscenza dei quattro membri di queste Reservation Dogs, due ragazze e due ragazzi adolescenti, proprio mentre sono alle prese con l'elaborazione del lutto per la scomparsa del loro quinto amico, David, morto suicida all'età di 16 anni. Però avete sentito bene, questo è lo sfondo, uno sfondo duro sopra il quale però si agita, che liberazione, un ribollire umano e adolescenziale che è molto più complesso, ambiguo, che rigetta la tragedia e che rivendica il sacrosanto diritto di ridere delle proprie disgrazie. Allora, nelle tre stagioni di Reservation Dogs, noi seguiamo la quotidianità, la vita di tutti i giorni dei quattro giovani protagonisti e, per dire, lo spirito guida che nei momenti più inopportuni appare a Bear, uno di loro, che sarebbe l'anima di un guerriero indiano, ovviamente gonnellino a frange e arco munito, ucciso a Little Bighorn, diciamolo, più che un nobile selvaggio, è un ridicolo cretino. I quattro amici, loro stessi, sono in realtà degli sgangherati microcriminali che stanno raccogliendo il bottino per scappare in California e iniziare una nuova vita. E gli stregoni indiani part-time vengono fatti scendere da qualsiasi piedistallo di esotica mitizzazione, regalandoci alcune delle sequenze più demenziali della serie. Tutto questo grazie soprattutto a Sterling Ario, che crede proprio nelle armi dell'umorismo, della comicità e della satira per abbattere i pregiudizi sulla cultura indigena. Ciò che è meraviglioso in Reservation Dogs è che in mezzo a cotanta ilarità e levitas, la rivoluzione è servita. Perché? Perché intanto siamo di fronte a un cast, a una troupe e a una produzione quasi esclusivamente composta da nativi americani appartenenti a decine di tribù diverse. E si tratta dunque di un'operazione assolutamente inedita e speriamo, in questo senso, che la serie possa fungere da trampolino di lancio per numerose carriere. E poi perché, ricordiamocelo, purtroppo l'appartenere a gruppi di persone discriminate, razzializzate, rischia di rivelarsi un'etichetta rigida da cui non ci si libera più, neppure quando finalmente i riflettori si accendono e si viene rappresentati. Persone nere chiamate in TV soltanto per fare le persone nere, per esempio. Oppure amerindiani chiamati ad essere protagonisti di una serie TV solo per fare gli amerindiani. No, in Reservation Dogs non è così. Bear, Elora, Cheese e Willie Jack, i quattro Reservation Dogs, i quattro cani della riserva, sono innanzitutto quattro teenagers che sono alla ricerca della propria identità, del proprio posto nel mondo, fra bravate, spinte di emancipazione e indipendenza e dinamiche di branco. Ed è proprio per questo coming of age, per questo viaggio di transizione dall'infanzia alla vita adulta, raccontato con onestà, originalità e qualità filmica, e non perché sono dei poveri indiani, che noi li guardiamo fino alla fine e che i ragazzini e le ragazzine di tutto il mondo ci si possono rispecchiare e identificare, come fino a qualche mese fa facevano con i protagonisti di Stranger Things.